Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
L'avvocata delle vertigini di Piero Meldini. Il tuono dissolse la faccia. Bosio si rimise gli occhiali. Cominciarono a cadere, picchiando sulla terra secca come una datilografa sui tasti, grosse gocce di pioggia. Poi, coi lampi e i tuoni, arrivò lo scroscio. Si era fatto buio. Si scorgevano appena, dietro lo spesso muro d'acqua, le staffilate dei cipressi. La stanza si impregnò dell'odore dei sacchi bagnati. Il vescovo ricordava, o era un miraggio della memoria, interminabili mesi piovosi, quando era bambino. E il fango appesantiva le scarpe e le mani raggrinzite e violacee. «Immagino», disse il vescovo, «che Dominici sia stato informato».
«Naturalmente, eccellenza. Una strana reazione la sua.
Non è insorto. Non ha manifestato stupore, non ha fatto commenti, come se la cosa non lo riguardasse. Fissava il pavimento e tremava. Ho paura che non sia più lui. Chissà se si riprenderà mai». Il vescovo osservava la pioggia e taceva. Il giudice scuoteva la testa. «Nessun arcano», concluse. «Era solo una mascherata, una messa in scena barocca». E aveva l'aria delusa. «Stavamo per cascarci, ammettiamolo. Ci piaceva credere di aver assistito ad un prodigio. Perché?» domandò. «È così difficile sottrarsi alla seduzione dell'inspiegabile». «E com'è che lei, eccellenza, ha resistito al fascino del soprannaturale, proprio lei, che è un uomo di fede?» Il vescovo alzò la faccia. «La mia fede non deride la ragione», disse guardandolo negli occhi. «Il Signore in cui credo non spedisce messaggi in bottiglia, non gioca a nascondino, non tende trappole, non manifesta nei deliri di una sibilla, non semina i suoi disegni tra le righe di un testo cifrato, non lega il giorno dell'Apocalisse ai latrati di una cagna e alle passioni di un vecchio, non parla per enigmi». Gli si incrinò la voce. «Sant'Agostino, l'epilogo delle confessioni, rammenta», chiese. «Non esci mai dal tuo riposo, tu che sei il riposo a te stesso. Lo scritto segreto, la profezia, le cinque prove, la morte dell'innocente, l'annuncio della fine del mondo. No, giudice, tutto questo non mi ha turbato. Neppure per un momento mi sono sentito sfiorato dal mistero. Egli, mormorò, non romperà mai il suo silenzio, poiché è silenzio a se stesso». Serpeggiando da un capo all'altro del cielo, guizzò in quell'istante la folgore. Per l'ultima volta.
Il temporale era passato e Bosio era andato via. Improvvise come erano comparse, le nuvole sparirono. L'aria era tersa e cristallina ed un alito di vento fresco diffondeva profumi di terre e giorni lontani. Il vescovo si sentiva irrequieto ed infreddolito. Gli pulsavano le tempie, mentre il silenzio gli ronzava dentro come un nido di vespe. Aprì il suo amato Agostino, che conosceva a memoria, cercando in una frase a caso la risposta che non vi aveva mai trovato, la risposta alla domanda che non avrebbe mai posto. Come se dovunque fosse mare, leggeva, e da ogni parte, negli spazi infiniti, altro non fosse che mare, e al centro fosse un'immane spugna, e quella spugna fosse imbevuta in ogni suo alveolo di quel mare sconfinato. Così, finite, ma inzuppate d'infinito, mi figuravo le creature. Chiuse il libro e incrociò le braccia sulla scrivania, rinnovando il gesto che aveva appreso sui banchi di scuola, e vi posò il capo. Si sentiva stanco e lontano. Gli si chiusero le palpebre. Chiamava la gallina bianca che si era persa. La cercava da 5 giorni. I fratelli ridevano e quando passava, correndo, gli appioppavano uno scappellotto. Nella legnaia si udì un rumore soffocato. Smuoveva i ceppi e le fascine di sterpi e si sbucciava le mani. Era imprigionata là dietro, allungava il collo smagrito, gli occhi fuori dalla testa, in preda al singhiozzo. Per terra erano allineate 5 uova in scala, l'ultima come una nocciola, grande come una mosca, come una mosca gialla. Il pulcino che ne sarebbe uscito avrebbe preso a svolazzare pigolando. Nella stanza gelata si alzavano le voci dei fratelli in lite per quel poco che c'era da spartire. Quasi niente. Correvano 10 anni tra il penultimo e lui, frutto tardivo di una pianta ormai cinquantenne. Il padre, in un angolo, dormiva sulle sue sconfitte. I talenti che gli erano stati dati alla nascita non aveva potuto spenderli. Quando suo padre gli parlava, sentiva l'eco di vasti paesaggi che si aprivano dentro di lui. E quanto fosse fertile il terreno e che abbondante raccolto avrebbero fruttato i semi che vi fossero stati gettati. Ma quel terreno nessuno lo aveva seminato. Erano cresciuti, là, pochi ciuffi di erba selvatica. Russava sui suoi fallimenti come pane ammuffito. Sua madre, quando tornò, non lo riconobbe. Lo fissava e non lo vedeva. Parlava al vento con voce da bambina. Nei suoi occhi color nulla si specchiarono per 2 volte le 4 stagioni. In quello sguardo, troppo umano per essere umano, rimbombava la cieca protesta delle cellule, l'urlo assordante delle molecole. Risuonava ancora, come dentro una cattedrale, quando li chiuse. Resurgent, pensò. Gli serrò la gola un dolore inconsolabile e vano per tutti quegli universi che si spegnevano,
spargendo intorno i loro atomi sterili spore, per lo spreco di infinito che ad ogni istante si consumava. Sentiva che dovunque si fossero riformati, sarebbero stati altri universi, altre leggi li avrebbero governati, ad altra musica avrebbero danzato. La notte cadde, improvvisa come un calcio. Fuori, nel cielo spalancato, roteavano stelle rostrate. Il vescovo sedeva alla scrivania, nel buio. Lo angustiava un'inquietudine sorda che non riusciva, o forse non osava svelarsi. Bosio, con gli occhialini tondi e l'immancabile giornale sotto braccio, gli rivolgeva un sorriso complice. Si ergeva accanto a lui, Berlinghieri, come dal pulpito. Il profilo vigoroso del console romano si sfaceva nel mento, che l'ingordigia montanara aveva ripiegato 4 volte. I capelli infuriati, il tempo aveva scansato di imbiancarli. Respirava a pieni polmoni, il petto in fuori, aspettando di attaccare l'omelia. Lo vide e si inchinò. «Eccellenza!» disse. Si affacciò dietro di lui Dominici e gli lanciò un'occhiata sfuggente. Si aggrappava a Berlinghieri per non cadere. Lontano, laggiù, Manara cercava in un volo di incantesimi la formula dell'immortalità, ma già si dissolveva e con lui svaniva Dominici, tremando, e svaniva, levando l'indice, Berlinghieri e Bosio, stracciando il giornale. «Resurgent», pensò il vescovo, e mentiva.
Thank you.
Le ore scorrevano di traverso, col passo del granchio. Il vescovo sedeva alla scrivania, assillato da un tarlo, da un chiodo, che aveva la vacuità e l'ostinazione di un fischio. Alla luce bassa della lampada, il popolo degli arazzi bisbigliava sulle terre remote, oltre la quarta cateratta, oltre l'Etiopia, oltre Saba e Dedan, oltre Tarsis, ultima meta dei mercanti, oltre la regione di Magog, infitta nell'ombelico del mondo. Là, donde giunse, carico di catene, il Sirrush, il drago di Babilonia, e dove galoppa il Rem, l'unicorno. Là, dove nelle paludi, nel folto dei canneti, Behemoth sbadiglia tra le foglie di loto, e sta in agguato il Leviatano, il cui dorso armato di scudi si fa beffe del ferro, che è paglia e legno fradicio. Fervono i gorghi come pentole e l'abisso incanutisce.
Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America. From Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it, when I analyze the stench, to me it makes a lot of sense. How the dreadlock rasta, oh, buffalo soldier, and he was taken from my